www.storiedijo.it e la storia continua. I cherubini dell'Arca dell'Alleanza. Il Kevod. Lo strumento risulta però prezioso anche in un'altra situazione. Gli Amalekiti hanno appena conquistato e distrutto la città di Ziklag. Hanno catturato tutti gli abitanti, tra i quali vi erano le due mogli di Davide, Achinoam e Abigail. I suoi uomini lo ritengono responsabile del disastro che aveva coinvolto le loro mogli e i loro figli. Sono esasperati e stanno pensando di lapidarlo. Davide si trova quindi in una situazione di grande difficoltà e chiede e decide di chiedere aiuto al suo capo, ma l'Elohim è lontano e allora si rivolge nuovamente al sacerdote Eviatar e gli ordina, nel 1 Samuele 37, «Devo inseguire quella banda?» E ancor più che quel passo precedente, abbiamo un'espressione colloquiale introdotta dalla particella na, che ha il significato proprio di quei termini usuali, con i quali noi sollecitiamo qualcuno a fare qualcosa con rapidità. È come dire, dai, forza, su! Davide, con tutta evidenza, ha fretta di consultare il suo Elohim e chiede al sacerdote Eviatar di portargli con sollecitudine l'efod, che ne ha bisogno urgente, e possiamo capirlo, perché ormai sappiamo che senza di quello non può rivolgersi al suo capo. Infatti, come già nella situazione precedente, solo dopo averlo ricevuto può avviare il colloquio con Yahweh e farsi consigliare. Ci pare di leggere il resoconto sintetico di una normalissima operazione militare e se lo trovassimo nella pagina scritta da un cronista di guerra dei giorni nostri non avremmo dubbi circa quanto è avvenuto. Il comandante della truppa, che si trova in battaglia, comunica via radio con il comando superiore per avere informazioni e prendere le necessarie decisioni sul da farsi in quel preciso frangente. Il problema nasce nel momento in cui a raccontarlo è l'Antico Testamento. Questo è l'aspetto che lo rende inaccettabile a chi non abbia la serenità o il distacco necessario di cogliere la concretezza dei racconti biblici. L'atteggiamento usuale e il condizionamento del pensiero religioso spingono infatti ad esclamare: «Non è possibile che sia così». Non è possibile che nella Bibbia ci siano sistemi ricetrasmittenti. È ridicolo. Ma noi manteniamo la mente aperta e colleghiamo questi atti con i movimenti del Kevod, con le caratteristiche dei cherubini, con le istruzioni tecniche per la realizzazione di tali oggetti, con l'agire di Yahweh e componiamo un mosaico la cui visione d'insieme si presenta coerente in sé, senza la necessità di introdurre categorie teologiche per comprenderlo. Questa disponibilità mentale ci fa ovviamente procedere con cautela, per cui proviamo a riassumere in forma dubitativa gli elementi fino a qui acquisiti nell'analisi della seconda ipotesi relativa ai cherubini. L'Efod, con annesso pettorale a cui era fissato, fungeva da ricetrasmittente? Come si ricaricava? L'arca era un condensatore capace di accumulare energia? Yahweh parlava nel tempio tenda stando sopra il coperchio dell'arca? Possiamo supporre che i cherubini fungessero da elettrodi contrapposti, con la funzione di scaricare l'elettricità statica accumulata dal condensatore che alimentava lo strumento ricetrasmittente? Una possibile risposta ci proviene dai libri dei numeri e precisamente dal passo in cui si dice, con una certa chiarezza, che quando Mosè entrava nella tenda del convegno per parlare con lui, 789, e ancora una volta rileviamo che se questo versetto non si trovasse nella Bibbia, ma in una qualsiasi altro testo, non potremmo definire neutro dal punto di vista delle intime convinzioni personali e non avremmo alcun dubbio nel cogliere in questa situazione una normalissima comunicazione via radio. Si ode una voce provenire da una struttura fatta di legno rivestito di metallo modellato in foggia particolare, con elementi aerei orientati in una precisa direzione. Ne consegue che in questo caso il termine Cherubim indicava un qualcosa di decisamente diverso da quanto è stato descritto da Ezechiele. Tutto ciò non ci deve stupire. Nella polisemia della lingua ebraica, le radici consonantiche sono portatrici di un significato originario che si estende a tutte le possibili applicazioni. Così, il valore di coprire, insito nella radice Keruv, poteva benissimo indicare sia la particolare conformazione di oggetti volanti con ali che coprono la struttura, sia la funzione svolta da pannelli che si trovano sopra il coperchio dell'arca. Non ne abbiamo ovviamente la certezza, ma la curiosa vicenda vissuta da un architetto italiano potrebbe fornirci la chiave per comprendere come erano fatti i cherubini che stavano su quest'ultima. Facciamo un viaggio ad Aksum, come abbiamo annunciato prima, e lo sapremo nella prossima puntata. www.religion.it e la storia continua.